Amén. Prego, acomodatevi.
Sì, buongiorno Presidente. Per il verbale, Loreto per il
Loreto, va bene.
Grazie.
Sì. Non si è sentito la campanella?
Scusate, abbiamo suonato male.
Presidente, ne approfitto, l'avvocato Orecchia, sì, per dare atto della presenza della parte civile De Padova Giambattista. Grazie.
Dov'è il signor De Padova? Ah, ecco, va bene.
Presidente, allora anch'io, se si può dare la presenza dell'avvocato Di Lauro per il WWF. Grazie.
Va bene, grazie avvocato. Allora, possiamo proseguire. Prego, pubblico ministero.
Sì, grazie Presidente. Sì, ingegnere, andiamo un attimo alle attività svolte dall'1 ottobre al 3 novembre 2013,
sì,
nella vostra relazione depositata il,
sì,
6 novembre,
sì,
sempre 2013. Allora, che cosa avete verificato, in particolare nell'area parchi?
Sì, è stato effettuato un sopralluogo in data 10 ottobre 2013, durante i quali si era visionato il sistema di bagnamento idranti Fog Cannon installati, e quindi nel corso delle attività si era accertato appunto che il funzionamento del sistema di bagnamento non consentiva un efficace abbattimento delle polveri derivanti dall'azione erosiva del vento.
Sopralluogo effettuato quando?
In data 17/10/2013.
Sì, invece con riferimento all'area gestione rottami ferrosi, cosa avete verificato?
Sì, è stato effettuato un sopralluogo in data 21/10/2013, quindi in questo sopralluogo nel GRF erano in corso le attività relative allo sversamento sempre della scoria derivante dalla liquida dalle paiole, di cui il verbale di accesso appunto del 21/10/2013, sì, e successivamente era stato effettuato un altro sopralluogo in data 2 novembre, quindi 2/11/2013, sempre presso il GRF, di cui è il medesimo verbale in pari data, e gli scriventi appunto hanno rilevato il ripetersi delle intense emissioni correlate alle modalità di esecuzione di sversamento delle scorie liquide in acciaieria in paiole, e poi che venivano appunto trasformate con carri ferroviari e sversati sul terreno appunto nell'area GRF.
Sì.
E quindi analoghi eventi erano stati riscontrati anche nel corso degli accessi precedenti, sempre compresi tra giugno e settembre 2013, e,
sì,
nell'accesso notturno del 10 agosto 2013.
Avete fatto dei report fotografici di,
sì,
questi due accessi?
Sì.
Sì, invece con riferimento all'area acciaieria,
sì,
cosa avete verificato?
È stato effettuato sempre un ulteriore sopralluogo presso la colata continua e sono state acquisite...
Quando?
In data 21/10/2013, e si erano appunto acquisite informazioni in ordine all'evento incidentale occorso in data 19 ottobre 2013, riportate appunto in allegato 2 in riferimento al verbale di accesso del 21/10, completo di report fotografico. E nel corso di tale attività i custodi hanno chiesto al responsabile d'area acciaieria del reparto CCO1 e CCO5, quindi colata continua 1 e 5, di voler fornire la documentazione relativa alle procedure di lavoro e di emergenza attuate al fine di gestire questo evento incidentale occorso. Successivamente, con nota del 22 ottobre 2013, riferimento 13/10/22/1 RTC,
sì,
i custodi hanno chiesto ad ARPA Puglia, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASR locale di Taranto e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, di voler fornire indicazioni in merito ad eventuali accertamenti o rilievi effettuati durante la fase di gestione dell'emergenza relativa a questo incidente occorso in data 10/19/10/2013, e questi documenti sono riportati in allegato 3-3A e quindi alla predetta nota custodi. Con riferimento a quanto poi dichiarato dal responsabile dell'area acciaieria e dell'area colata continua 1 e quindi in riferimento a quanto dichiarato hanno diciamo gli stessi, quindi il direttore dell'area e il responsabile Ciccio 1 hanno dichiarato l'intervento da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco di Taranto, come riscontrabile dal verbale di accesso in stabilimento dei custodi del 21-10-2013. Viceversa, con nota protocollo 13-470 del 24 ottobre 2013, il comando di Taranto dei vigili del fuoco ha comunicato, leggo letteralmente, nessuna richiesta di intervento per soccorso tecnico urgente è pervenuta alla centrale operativa 115 per intervento in oggetto segnato e quindi nessun contingente di uomini e mezzi di questo comando è stato inviato presso lo stabilimento di Taranto. Questo documento è riportato all'allegato 3 e 3B con mail del 25 10 72 013 del comando provinciale dei vigili del fuoco di Taranto. Il dipartimento invece...
L'ARPA, sì, che cosa ha detto?
ARPA Puglia, con nota 60-812 del 25-10-2013, ha informato i custodi che non era pervenuta a questo DAP, quindi al Dipartimento di Taranto, alcuna comunicazione da parte dello stabilimento Ilva inerente all'evento richiamato. Quindi questo è riportato in allegato 3-3C alla nota ARPA Puglia DAP Taranto, avente protocollo 60-812 del 25-10-2013. E quindi, a seguito delle richieste formulate dai custodi con verbale di accesso, il responsabile dell'area acciaieria poi ha trasmesso il verbale di accesso del 21-10, quindi la relazione sulle emissioni e vapori maleodoranti da box riscaldo siviere, occorso in data 19-10-2013, questo era l'evento, cifrato in allegato 4 alla mail PEC del 31-10-2013, ufficio legale INVA, avente quell'OPEC indicativo riportato sempre in relazione a pagina 2, allegata nota dell'ingegner Don Vito del 31-10-2013. Nella relazione il responsabile dell'AIA acciaieria afferma appunto che durante le fasi di emergenza venivano contattati i vigili del fuoco di stabilimento. Pertanto si segnala l'incongruenza tra quanto affermato al verbale del 21-10 e quanto nella relazione del dirigente dell'AIA acciaieria circa l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto. Con riferimento all'evento incidentale del 19 ottobre, si evidenzia, appunto sempre si segnala, l'assenza di sistemi di aspirazione di emissioni diffuse prodotte nei reparti di colata continua per la solidificazione connessa alla fase di solidificazione dell'acciaio che avvengono appunto di fatto, venivano e avvengono in campo aperto. Inoltre si è appreso che in data 30 ottobre 2013 si sarebbe verificato un evento occorso, quello del 19, nel medesimo campo di colata CC1. Sì. Quindi in conclusione...
Va bene, ingegnere. Niente. Presidente, io chiedo di poter produrre gli allegati cui ha fatto riferimento con report fotografici menzionati.
Sì, la Corte si riserva.
Sì, faccio riferimento adesso, ingegnere, alla relazione depositata il 2 novembre 2013 che attiene ad alcune precisazioni sempre con riferimento all'autorizzazione integrata ambientale.
Sì.
Allora,
chiedo scusa, il riferimento è sì. Sì, 2 novembre 2013, 13-10-30, giusto? 131-030, sì, ok.
Sì, c'è stato un controllo da parte, a seguito dell'approvazione del riesame AIA, da parte di ISPRA ed ARPA, hanno effettuato delle attività di verifica?
Sì. Sì, le autorità di controllo hanno effettuato attività di verifica per accertare lo stato di attuazione delle prescrizioni di cui è l'autorizzazione integrata ambientale del 2012,
sì.
Così come previsto dall'articolo 29 decies del 152 del 2006.
In che giorni hanno effettuato questa verifica?
Il 6 e il 9 novembre del 2012, il 5-7 marzo 2013, periodo sempre, anche i primi, anche 6-9 novembre, 28-30 maggio 2013, 10-11 settembre 2013.
E, sì, cosa hanno verificato?
hanno accertato il mancato rispetto di specifiche prescrizioni del decreto autorizzativo, in particolare per quanto riguardava appunto la chiusura completa dei nastri trasportatori, la enucleata prescrizione 6, la chiusura completa degli edifici in area gestione materiale polverulenti, la prescrizione 16, 40, 51, 58, 65 e 67, e di adeguamento di quelle scarico e scarico dei materiali e dei parchi minerari, nonché quella relativa alla costruzione degli edifici chiusi e dotati di sistemi di captazione e trattamento di aria filtrata delle aree di stoccaggio materiali polverulenti. Quindi tali
come tempi rispetto a quello previsto dall'AIA?
Si sarebbero dovute attuare nelle date previste dal decreto, come invece allo stato della verifica di queste verifiche e comunque alla data di questa relazione risultavano non attuate.
Sì.
Quindi,
il decreto che data prevedeva?
L'ultimazione degli stessi doveva essere prevista entro il 27 gennaio 2013, quindi tutti quegli interventi dovevano essere previsti all'inizio dell'anno.
Risultavano delle autorizzazioni di proroghe per l'ultimazione di questi lavori rilasciate al gestore di Ilva?
Per quanto diciamo a nostra conoscenza, come rilevabile dal sito AIA Minambiente, non risultavano in atti autorizzazioni, proroghe emesse da parte dell'autorità competente che abbiano accordato alla società di rinviare detti interventi a data da destinarsi.
Sì, in relazione alla richiesta di protrazione dei tempi di attuazione di IVA, il Ministero ha risposto con qualche nota?
Sì, il Ministero con la nota DVA del 2013 numero 13.956 del 14 giugno 2013 ha comunicato al Commissario straordinario, leggo, che l'accertata violazione determini l'improcedibilità con conseguente archiviazione di entrambe le istanze in quanto l'effettiva realizzazione degli interventi non corrisponde a quanto complessivamente programmato ai fini della progressiva eliminazione delle emissioni diffuse. Allegato 5b alla presente relazione, nota MATM, appunto quella che ho letto prima, 13.956 del 14.06.2013, presente sul sito del Garante.
Sì, il direttore generale del Ministero ha fatto qualche nota da parte sua?
Sì. Il direttore, appunto, dottor Grillo, del generale del MAT, mi informava che il commissario straordinario, oltre che ISPRA, della necessità, appunto recita la nota, di procedere alla contestazione ad Ilva S.p.A. ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 1,3 della legge 231/2012, come modificato dal decreto legge 61/2013, di inadempienza nell'attuazione delle prescrizioni. Successivamente poi il Ministero
che fa
con nota 23.937 del 21 ottobre 2013, in relazione appunto alle attività di controllo per il terzo trimestre di attuazione del decreto di riesame AIA 2012, diffidava nuovamente l'ILVA ai sensi del 29 decies comma 9, ad effettuare quanto richiesto appunto dall'autorità di controllo nei tempi indicati e a comunicare quanto in atti, appunto con riferimento alla nota ISPRA, che è l'autorità di controllo 956 del 26 settembre 2013, allegata alla presente missiva e riportata in allegato 7 alla presente relazione. Quindi quanto detto veniva ulteriormente confermato nella nota 42.807 del 24 ottobre 2013 di ISPRA, indirizzata al Ministero dell'Ambiente, con cui la stessa prendeva atto, appunto recita la nota, prende atto dell'archiviazione e conseguente annullamento dei procedimenti in merito alle richieste di modifica da Ilva S.p.A. sui tempi di attuazione delle prescrizioni del decreto numero 6, chiusura nastri trasportatori, numeri 16, 40, 51, 58, 65 e 67, chiusura completa edifici in aree di gestione materiale polverulenti. Quindi
sì, è stata irrogata qualche sanzione dal prefetto di Taranto?
No, non fu irrogata sanzione dal prefetto di Taranto e quindi non risulta che fossero state intraprese iniziative da parte dell'autorità competente in ordine all'applicazione del comma 9, lettera B e C, dell'articolo 29 decies, sempre del 152, soprattutto in considerazione della reiterazione delle inosservanze alle prescrizioni autorizzative disposte dalla medesima autorità competente, che peraltro nel frattempo erano diventate anche norme dello Stato, cioè non era più un atto semplicemente amministrativo.
Senta, ingegnere, risulta una comunicazione del cosiddetto garante dell'attuazione AIA,
sì,
al Ministero, in cui venivano sollevate tutte queste questioni di inadempimenti?
Sì, la nota protocollo garante 38/U/2013, il garante comunicava al Ministero dell'Ambiente l'esito delle attività ispettive del primo semestre, appunto quelle effettuate dall'autorità di controllo ISPRA-ARPA, e in riferimento alla prescrizione numero 6, che non era stata appunto attuata, la riteneva appunto una grave criticità e invitava contestualmente il prefetto ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 1.2 della legge 231 del 2012. Che appunto recepiva l'atto amministrativo di autorizzazione integrata ambientale a riesame 2012.
Sì. Questa modificazione, dilatazione dei tempi di attuazione è stata trattata dal Ministero come modifica sostanziale?
Allora,
delle prescrizioni AIA?
No, cioè in realtà non è stata trattata, perché per modifica sostanziale di un progetto o di un impianto, ai sensi dell'articolo 5,1 lettera L bis del decreto sempre 52, si parla di la modifica sostanziale, appunto la variazione delle caratteristiche del funzionamento, ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che secondo l'autorità competente producono effetti negativi e significativi sull'ambiente, in particolare con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale per ciascuna attività per la quale l'allegato 8 implica valori di soglia e sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto di soglia pari o superiore al valore della soglia stessa. Quindi si ritiene pertanto che le modifiche relative alla protrazione dei tempi di attuazione delle prescrizioni numero 6, 16, 40, 51, 58, 65 inerenti appunto la chiusura dei nastri degli edifici delle aree di gestione materiale polverulente comportavano di fatto effetti negativi e significativi sull'ambiente in termini appunto di emissioni di polveri e quindi avrebbero dovuto essere ritenute modifiche sostanziali.
Sì.
E quindi...
Sì. Presidente, io chiedo, proprio in relazione a quanto sinora detto, di poter produrre le note del Ministero cui ha fatto riferimento il test, la nota anche del garante Ilva del 26 marzo 2013, le note ISPRA cui ha fatto riferimento sempre il test, nota del garante Ilva del 10 aprile 2013, ancora nota del garante Ilva del 23 aprile 2013. Poi il rapporto del 2 luglio 2013 del garante dell'autorizzazione integrata ambientale per l'Ilva di Taranto e la nota del garante del 18 luglio 2013. Queste sono tutte note che voi avete acquisito e allegato a questa relazione,
sì,
ingegnere?
Sì.
Terminato?
Di cui mi riservo ovviamente di fornire un elenco. Sì, tutte le note ISPRA, già ho detto.
Sì, la Corte si riserva.
Un attimo solo, Presidente. Sì, ingegnere, mi riferisco adesso al verbale di accesso dell'8 agosto 2013.
Sì. Ore 10.
Ore 10.
Sì.
un attimo solo, eh? Ci fa riferimento alla, appunto, sempre all'organizzazione del sistema delle deleghe in materia di salute e sicurezza.
Sì, sicurezza ambiente.
Ecco, in quella circostanza il direttore ha illustrato qual era l'attuale struttura organizzativa dello stabilimento?
Sì. Allora, in tale data erano presenti i custodi nelle loro funzioni, il maresciallo capo Filannino Solombrino del Noe di Lecce e per la società il direttore Antonio Lupoli, ingegner Lupoli, e responsabile dell'ufficio legale avvocato Brescia. Quindi i custodi interagirono in quella sede col direttore e con l'ingegner Di Mastro Matteo in qualità di responsabile dell'area Ghisa. E quindi sostanzialmente il direttore fece presente che le funzioni dell'ingegnere di Mastro Matteo ricadevano, quando quest'ultimo non è presente, dichiarava, ricadono sul commissario per quanto riguarda gli aspetti di gestione, sicurezza e ambiente e del direttore per quanto riguarda gli aspetti di produzione. Faceva presente che non era presente una procedura standardizzata in attesa appunto del recepimento del nuovo organigramma descritto appunto nel modello organizzativo denominato Organizzazione e Sistema delle Deleghe in materia di salute e sicurezza del 26 luglio 2013. E quindi in questa vacazio era il direttore che svolgeva le funzioni di responsabilità di area per gli aspetti produttivi, mentre le funzioni degli aspetti di gestione, sicurezza e ambiente venivano poste in capo al commissario.
Sì, senta ingegnere, nell'occasione avete verificato le procedure che erano adottate nei giorni cosiddetti di Wind Day?
Sempre in questa sede?
Sì.
Quindi mostrammo al direttore di stabilimento dei rilievi fotografici effettuati in sede di sopralluogo il 30 luglio 2013, chiedendo al direttore, all'ingegner labile, quale fosse la procedura di gestione per definire appunto le modalità operative nei giorni dei Wind Days al fine di raggiungere appunto gli obiettivi del piano di risanamento di stabilimento. E quindi chiedemmo quanti Wind Day diciamo di quelli previsti, preventivati, calcolati secondo procedure di valutazione meteoclimatiche fossero effettivamente occorsi e una stima dell'efficacia delle misure adottate e quindi chiedemmo il report di tali dati con riferimento. Il direttore di stabilimento e l'ingegner labile fecero presente che in tale sede che le attività vengono ridotte del 10% in termini di caricamento e sfornamento dei forni rispetto al numero medio di azioni di caricamento e sfornamento effettuate negli ultimi 10 giorni, quindi una riduzione del 10% rispetto alla media dei 30 giorni di riferimento che precedono il Wind Day. E quindi questa misura veniva effettuata in che modalità? Con un aumento dei tempi di coquefazione. Quindi su questo il direttore si impegnava poi a fornire una relazione specifica. Invece, i custodi chiedono all'integrazione quali fossero invece le misure adottate nell'area parchi, agglomerato, altoforno e acciaieria, in conseguenza alla riduzione del 10% delle attività di caricamento e sfornamento dei forni delle cuocherie. Quindi il direttore fece presente che tale misura interferiva con lo stato di esercizio del gasometro e con la centrale e quindi che avrebbe previsto di descrivere tutto quanto in una relazione tecnica. E quindi
con riferimento alle emissioni di PM10?
Di PM10, chiedemmo quali fossero le misure adottate per il contenimento di queste emissioni del PM10 nei giorni di Wind Days e il direttore faceva presente che non vi erano ulteriori misure connesse al contenimento delle emissioni oltre quella appunto della riduzione del 10% delle attività di caricamento e sfornamento. E inoltre faceva presente che un'ulteriore misura attuata nei giorni di Wind Days era quella di effettuare 600 ore di attività manutentiva di tamponatura dei forni, quindi aumentava la tamponatura per contenere quanto più possibile le emissioni diffuse che provenivano dalle batterie e che normalmente attività che normalmente venivano svolte per 620 ore per ciascun gruppo termico, quindi venivano implementate a 600 invece che le ordinarie 120 ore per gruppo termico e quindi questa misura. E inoltre i custodi chiedevano quale fosse lo stato di esercizio delle cokerie e la relativa produzione, e il direttore faceva presente che le batterie 7, 8, 11 e 12 risultavano in marcia, mentre le altre 3, 4, 5, 6, 10 risultavano ferme e fredde, mentre per la batteria 9 era in corso il rifacimento dei lotti ed era mantenuta a caldo anche se non in produzione. Quindi la produzione si attestava globale intorno a 3.700 tonnellate al giorno per quantitativo di materiale fossile in ingresso, invece in 5.200 tonnellate al giorno. Va e bene. Quindi si impegnava a fornire il dettaglio di questi dati.
Sì, vi era la figura relativa alla funzione di controllo, sicurezza, salute e ambiente?
Allora,
in questa organizzazione, pagina 3 del vostro verbale di accesso.
Sì, sto andando un attimo avanti.
Secondo periodo.
Responsabile SIL, sicurezza e ecologia, per il tramite del direttore, e acquisire copia di tutte le misure di monitoraggio che riportano. La figura di funzione di controllo sicurezza ambiente era in corso di valutazione da parte del commissario, cioè il commissario non aveva a quella data delegato una persona specifica in quella figura, mentre il responsabile del SIL era Palmisano. Quindi
sì. Va bene, Presidente, io chiedo di poter produrre, oltre ovviamente ai verbali di accesso, anche il sistema di organizzazione delle deleghe in materia di salute e sicurezza di Ilve S.p.A. allegato alla relazione.
Sì, la Corte si riserva.
Sì, ingegnere, faccio riferimento al verbale di accesso del 21 ottobre 2013, di cui già qualcosa abbiamo detto.
Sì.
Ecco, attiene ad un evento incidentale del 19. Quindi voi, a che ora siete intervenuti?
Alle 11.30 al giorno 21 ottobre 2013, sì. Quindi abbiamo effettuato questo accesso in stabilimento sempre con tutti i custodi e i marescialli del NOE di Lecce. Quindi alle ore 12.30 eravamo giunti nell'ufficio del capo reparto della colata continua 1 e 5 e responsabili appunto in tale sede interloquimo con il responsabile di impianto, l'ingegner Vincenzo Sardelli, il quale veniva sentito appunto sulle cause che avevano determinato l'evento incidentale occorso il 19, sempre ottobre. Alle ore 21.30, il quale sì, dichiarava di non conoscere le cause che si era attivato per mettere contestualmente l'impianto in sicurezza a seguito dell'evacuazione delle linee. Quindi era stata eseguita appunto l'evacuazione totale del personale in attesa dei rilievi ambientali. Inoltre dichiarava che dopo un'ora appunto erano intervenuti, quello di cui parlavamo prima, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Taranto per accertamenti, essendo stato attivato il piano di emergenza di reparto che si acquisiva in tale sede in copia. E quindi i custodi chiedevano
se erano stati effettuati rilievi di ARPA?
Se fossero stati effettuati i rilievi di ARPA con specifica riferimento alla qualità dell'ambiente di lavoro e quindi qualità dell'aria, e affermava che non erano stati, l'ingegner Sardelli, effettuati rilievi da parte del personale interno, mentre i vigili del fuoco avevano rilevato se vi fosse presenza di monossido di carbonio, e quindi come dalla comunicazione interna. e alla specifica richiesta l'ingegner risponde che ARPA non era intervenuta e che quindi non aveva conseguentemente effettuato i tempestivi rilievi. E alla richiesta dei custodi l'ingegner Sardelli affermava che non gli risultava fosse stata informata ARPA. E quindi lo stesso ingegner Sardelli rispondeva che alcuni lavoratori erano stati portati nell'infermeria dello stabilimento ed erano rimasti in osservazione in guardia medica per circa un'ora e dopodiché erano rientrati in reparto.
Sì. Poi si è accertato a che cosa era dovuto l'incidente? Avete ricevuto in tal senso dichiarazione del responsabile dell'acciaieria?
Sì, l'ingegner Don Vito dichiarava che l'evento incidentale occorso era dovuto all'avaria del box riscaldo Siviera che era in corso in tale momento in sede di verbale la verifica sulla strumentazione di riferimento connessa e quindi si era rilevata l'avaria dovuta al malfunzionamento di un sensore di controllo pressione quindi chiedevamo se come custodi, in qualità di custodi, se tale sensore, se tale spia fosse un controllo ridondante nel sistema, perché vuol dire un controllo ridondante tale per cui se c'è una frequenza di accadimento di un evento normalmente si mettono due sensori di pressione perché se uno fallisce un failure di emergenza hai comunque l'altro che monitora in quel caso la pressione, quindi normalmente si utilizzano due sistemi di controllo e quindi custodi chiesero al responsabile di area di fornire i rilievi, le verifiche e la relazione di dettaglio sulle cause che avevano determinato tale evento e copia dell'analisi dei rischi relativa allo scenario incidentale a varia box, perché chiaramente tutta questa sensoristica, ci sono delle tecniche di analisi di rischio molto molto specifiche che prevedono appunto una metodica che si chiama albero dei guasti, albero degli eventi, dove tutta la sensoristica, tutti gli elementi di rischio, tutte le sezioni di impianto vengono calcolate nel loro grado di affidabilità e quindi chiedemmo di poter visionare se c'era un riferimento, un albero di guasti ed eventi che riportasse, quindi un'analisi di rischio che facesse rilevare questo difetto sulla mancata ridondanza del sensore di pressione.
Sì, Presidente, chiedo di poter produrre in merito alla comunicazione interna ILVA relativa appunto a questo incidente, poi il rapporto di turno CCO 1 del 19-20 ottobre 2013, il piano di emergenza reparto acciaieria 1, nominativi della squadra presente durante l'evento e poi la pratica operativa 012. Sì. Ovviamente oltre al verbale di accesso.
Sì, ci riserviamo all'esito del deposito dell'indice.
Sì, ingegnere, andiamo al verbale velocemente del 19 novembre 2013, verbale di accesso.
Sì. Sì.
Sì, allegata una nota. ILVA a questo verbale.
Sì. Un attimino, allora sì, presenti sempre i custodi, il NOE, il direttore dello stabilimento ingegner Lupoli e l'avvocato Brescia.
Sì, che cos'è questo? È un ordinativo? Di che cosa si tratta?
È verbale 19 novembre 2013 a partire dalle 11:30.
Sì.
Ok. I documenti progettuali relativi all'alto forno 4 e con un CD questo fa riferimento alla nota LEG 117 del 20 settembre 2013 a firma del direttore di stabilimento inviata in pari data e l'ordine, quindi sono la consegna dei documenti progettuali dell'Alto Forno 4 e l'ordine 36818 del 12 settembre 2011. Inoltre consegna una nota, la 6640 del 7 novembre 2013 del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della ASL di Taranto.
Sì, quindi è un ordinativo praticamente quello sì. Che vedo allegato. Sì. Presidente, io chiedo la produzione sia dell'ordinativo che ovviamente del verbale di accesso del 19 novembre 2013.
La Corte si riserva.
Sì, ingegnere, andiamo al verbale dell'11 dicembre 2013.
Dicembre, sì, un attimo, 11 dicembre, sì, ok.
Sì, mi interessa sapere cosa avete verificato con riferimento al fenomeno dello slopping di cui abbiamo detto.
Sì, praticamente alle ore 11.30 presso l'area Acciaieria 2, presso l'area pulpito principale dei convertitori, erano presenti la maggior parte... dove sono presenti, diciamo, nell'area pulpito ci sono tutti i sinottici, i comandi, azionamenti delle aree, quindi con il capo area acciaieria insieme all'ingegnere Esposito, capo reparto convertitori esercizio, e che succedeva che presso l'area pulpito si era provveduto a richiedere appunto la stampa dei file dei sinottici dei convertitori e in particolare dei parametri relativi ai flussi gassosi nelle giornate del 9 dicembre 2013 e del 25 novembre 2013 e dei dati relativi al sistema ISDS, cosiddetto sistema anti-slopping della Tenova. E si era richiesto contestualmente la data e l'ora dell'ultimo slopping. L'ingegnere Ancona specificava che per gli slopping si intendeva quella relazione la reazione dei convertitori per il quale era stato implementato appunto il sistema, quello di cui abbiamo parlato poc'anzi, SDS, differenziando quel fenomeno dall'evento che determinava le emissioni di colore rossastro contenente il caricamento del convertitore in siviera. Dal registro di acciaieria si era verificato che l'ultimo evento di slopping era accaduto appunto in data 25 novembre 2013 alle ore 22.40. Successivamente presso l'area uffici veniva richiesto sempre all'ingegnere Ancona quali fossero le principali figure della sicurezza del decreto 81 della suddetta area e quindi l'ingegnere Ancona faceva presente che lui fosse appunto, lui era il subdelegato quale datore di lavoro
da Bondi,
sì,
all'epoca, sì,
attraverso atto notarile formalizzato dal commissario Bondi, che l'RSPP era l'ingegner Palmisano, che il signor Orlando Vito era il coordinatore per la sicurezza, l'addetto alla sicurezza dell'acciaieria 2 era il Nazareno Tripaldi, il medico competente il dottor Duomo e gli RLS, vabbè, riportati nel PEI.
Sì.
Quindi diciamo l'ingegnere Ancona evidenziava che il near miss più recente, cioè il quasi incidente, il malfunzionamento più recente era avvenuto il 3/12 alle 22 e circa ed era attualmente in corso la redazione di un report dove venivano indicati tutti i dettagli dell'evento e che comunque erano state adottate le incontromisure per la tipologia,
sì,
di evento.
Sì, va bene ingegnere. Presidente, chiedo di poter produrre questo verbale di accesso 11 dicembre 2013.
Sì, ci riserviamo.
Sì. Sì, ingegnere, andiamo al verbale del 23 gennaio 2014.
Sì. 23 o 27? 23.
23.
Sì. Allora, 23. Sì. Ok.
Sono stati acquisiti, da quello che capisco, mi collega dei report.
Sì.
Di che cosa si tratta, ingegnere?
Quindi è stato acquisito il report grafico temporale di attivazione delle torce per i periodi di riferimento gennaio, alcuni periodi di riferimento di gennaio 2014 e quindi in formato PDF allegato 3 di 17 file, e il report grafico di attivazione delle torce periodo 24/12/2013 23 gennaio 2014 con periodo di ore di 8 ore come rappresentato a livello 1. È stata poi chiesta anche la procedura ordine di servizio 75 del luglio 2013, passi logici di fermata AFO in allegato 4 in formato cartaceo e stampa del report da S400 per gli sfoghi gas comandati da AFO e da DIE del 12 gennaio relativi ad AFO 2, 4 e 5 di 41 pagine, oltre il report delle variabili AFO 5.
Sì, Presidente, io chiedo di poter produrre un verbale del 23 gennaio 2014 e del 24 gennaio 2014 con i report e la documentazione che adesso ha menzionato il teste.
Sì, a corte si riserva.
Ingegnere, scusi, nel corso dei vari accessi e dei vari sopralluoghi avete effettuato anche dei report fotografici sia all'interno che all'esterno dello stabilimento?
Sì.
In particolare in occasione dell'accesso del 12 gennaio del 2014,
sì.
Ricorda se avete effettuato un report fotografico?
Sì.
A che ora è avvenuto l'accesso in questa circostanza?
Devo ritrovare il verbale. Allora, 12 gennaio 2000, devo trovare un attimo i verbali. Ora, 12 gennaio 2014 all'una di mattina.
Poi ancora, in occasione dell'accesso, stiamo andando a ritroso onestamente,
sì.
Del 2 novembre del 2013.
Allora, un attimino, sì, un secondo proprio.
No, chiedo scusa, ritornando al 12 gennaio 2014, sì. Ecco, il report fotografico che cosa riguardava in particolare?
Sì, un attimino. Allora, devo riprendere il file,
sì.
Un attimo. Allora. Acciaieria, GRF, sala controllo alto forno 5.
Sì. E aree esterne allo stabilimento?
Aree esterne, sì. Aree esterne allo stabilimento e anche all'interno.
Sì. Allora, il 2 novembre del 2013.
Sì. Allora, novembre. Sì.
C'era in questa circostanza, sì. A che ora è stato effettuato l'accesso?
Sì.
Il sopralluogo?
A partire dalle ore 10.
Sì, e in questa circostanza quindi è stato effettuato sempre un report fotografico?
Sì, e video nell'area GRF.
Area GRF. L'attività era in corso nell'area?
Sì. Area GRF, sì. Era in corso, c'erano le paiole, insomma, è un po' tutto, c'è movimentazione dei materiali.
Sì. Poi andiamo.
Forse è il caso di far rilevare che non era presente l'ingegnere, che sta riferendo soltanto quanto sta riportato nel verbale. Giusto per completezza
dell'audizione. Anche ieri abbiamo affrontato questa questione, lei era personalmente presente?
Ne abbiamo parlato ieri.
Sì, oggi però in questo caso specifico era presente?
Sì, in questo caso specifico no, era presente l'ingegnere Frumento, però abbiamo riportato gli esiti di questo sopralluogo nelle relazioni che ho letto.
Nelle relazioni, quindi si riporta tutto integralmente a quanto dichiarato ieri, sì, in ordine alle modalità con cui procedevate.
Sì.
Va bene, allora
il 17 ottobre il 17 ottobre del 2013.
A partire dalle 16:30.
Sì.
Custodi presenti Valenzano la terza. Sì. Report relativo allo stato dei luoghi, area, parchi, cuocherie, agglomerato, altoforni, acciaierie e GRF.
Sì. Va bene. Presidente, si chiede ovviamente l'acquisizione di tutto.
Sì, la Corte si riserva. Ci sono altre domande?
Sì. Sì, ingegnere, le voglio mostrare, con il consenso della difesa e della Corte, una nota di ARPA Puglia, 18 gennaio 2013. Mantiene l'integrazione del rapporto di sicurezza edizione 2008 per l'impiego e la detenzione di catrame di carbone. Presidente, se posso.
Sì. Conoscete.
Ma la domanda qual è?
Intanto se conosce il documento.
È tremendo.
Avvocato, non c'è niente da ridere.
No, perché siccome mi ha fatto sempre le questioni circa il fatto, facciamo prima la domanda sul documento, e allora è stata pronta la risposta del pubblico ministero, per quello sorriso.
Se vuole la posso pure fare una domanda prima.
Faccia la domanda al pubblico ministero.
Sì, lei ha verificato se nel ciclo produttivo dell'Ilva viene utilizzato questo catrame di carbone?
Sì.
Di che cosa si tratta? E che... ci sono stati degli interventi dell'ARPA a proposito?
Allora, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento REACH, se no, vado a memoria, praticamente questa sostanza, catrame di carbone, ha cambiato, diciamo, è entrata di fatto tra le sostanze pericolose di cui alla direttiva Seveso, per cui la gestione di questo materiale sarebbe dovuta rientrare nell'analisi di rischio di cui è il rapporto di sicurezza, e quindi ARPA ritengo, cioè ora non so se questa nota sì, abbia chiesto questo al Comitato Tecnico Regionale Prevenzione Incendi, in quanto appunto avendo identificato una nuova sostanza dannosa per l'ambiente, quindi è una tipologia di sostanze che attiene specificatamente alle competenze dell'agenzia preposta alla prevenzione e alla protezione dell'ambiente, fosse interessata a sapere se nell'ambito del rapporto di sicurezza detta sostanza fosse stata contemperata.
Sì, quindi questa è la nota di ARPA, se la posso mostrare, Presidente?
Sì, se non ci sono, prego, se la volete esaminare.
Eccola.
Sì, una segnalazione che avevamo fatto stamattina e che era stata rilevata dai custodi, e quindi l'ARPA sostanzialmente dice che in occasione degli adempimenti AIA, quindi di questo.
Che tipo di rilievo?
E allora, per quanto attiene la detenzione del catrame derivante dal appunto carbone, questa sostanza. Noi nella relazione di stamattina ne avevamo parlato con riferimento al rapporto di sicurezza edizione 2008, quindi questa nota riprende, diciamo, esattamente questo e dice: durante il sopralluogo finalizzato agli adempimenti AIA presso lo stabilimento Ilva di Taranto è venuta a conoscenza che lo stabilimento in oggetto effettua attività di miscelazione di ingenti quantità di catrame, quello di cui parlavamo stamattina sulla miscelazione del catrame, derivante da attività di cochefazione con altre sostanze pericolose quali naftalene e benzene. Perché la miscelazione del catrame unita a queste sostanze, naftalene e benzene pericolose, di fatto rendono tutta la miscela pericolosa. Quindi l'attività di miscelazione riguarda sostanze pericolose che rientrano nel campo di applicazione del 334, quindi dice, oltre che essere pericolose, quindi ai sensi delle, cioè per le norme in materia di gestione per l'ambiente, con riferimento al codice dell'ambiente, in particolare questa sostanza risulta pericolosa anche ai sensi della direttiva Seveso, ovvero classificata il catrame come sostanza tossica, perché quindi la miscelazione del catrame è tossico, come sostanza tossica, classificata come tossico, e il benzene come sostanza tossica e il naftalene invece come sostanza pericolosa per l'ambiente. Quindi tanto si comunica per gli opportuni adempimenti del procedimento di valutazione dell'integrazione del rapporto di sicurezza 2008 in oggetto, perché la data del 18 gennaio 2013, che è la data del protocollo 3728 di ARPA Puglia, era in corso appunto la verifica, l'istruttoria presso il Comando dei Vigili del Fuoco del rapporto di sicurezza edizione 2008.
Quindi in questo ambito si inserisce questa nota,
sì.
ARPA.
Cioè praticamente l'ARPA dice: io sono fatto un sopralluogo, ho visto che era in corso quella cosa di cui avevamo rilevato anche noi, perché ci fu un'ispezione congiunta, c'erano contestualmente sia gli ispettori AIA che i custodi stavano quasi sempre, e abbiamo notato che c'era questa miscelazione, e quindi sostanzialmente oltre a essere, come dire, una violazione rispetto all'autorizzazione integrata ambientale, costituiva anche un problema ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti. E quindi ARPA dice: siccome ne sono venuta a conoscenza in quella sede, ti informo che questa pratica non è stata neanche considerata nell'ambito del rapporto di sicurezza 2008 che si tiene presso la direzione dei Vigili del Fuoco, in ottemperanza alle disposizioni delle direttive SEVES, ovvero decreto legislativo 334 e successive modifiche e integrazioni.
Sì, grazie. Senta, ingegnere, il 16 febbraio 2013 c'è stato un sopralluogo da parte di ARPA per un evento avvenuto appunto il 16 febbraio 2013. 16 febbraio 2013. Se lo sa, ci sa dire che cosa ha verificato ARPA Puglia in quel sopralluogo?
Cioè non riesco a linkare la data all'evento. Cioè hanno fatto un sopralluogo.
Si è avuta l'apertura anomala dell'interruttore ausiliario dei quadri turbina.
Di quale sezione?
Presidente, se posso mostrare al testimone questo. È un verbale di constatazione di ARPA. Del 16 febbraio 2013.
Volete esaminare questo verbale di constatazione? Va bene, allora se non ci sono opposizioni.
Sì, era un evento di quelli di cui avevamo già preso cognizione come custodi. Cioè, dice ARPA che a seguito di una segnalazione per un'emissione incontrollata, il giorno 16 febbraio 2013 aveva effettuato uno sopralluogo presso lo stabilimento di Taranto. I dipendenti sono stati interpellati dai funzionari dell'agenzia che avevano descritto l'incidente come da verbale di constatazione. Quindi l'evento era che alle ore 9.09 presso l'altoforno 5 era avvenuta una emissione incontrollata di gas di altoforno AFO, quindi dai bleeders sul tetto dell'altoforno. Quindi i bleeders si sono aperti per un aumento e una sovrappressione sulla linea gas generata dalla ritardata apertura di una specifica valvola che era la BV006 di bypass della turbina. Questa valvola si era aperta perché erano saltati i segnali di posizione Ugelli in turbina e fermate le pompe ad olio di comando. Quindi c'era stata questo problema, questa rottura e quindi c'era stata di conseguenza l'apertura anomala di un interruttore ausiliario dei quadri di turbina per consentire appunto all'emissione, quindi alla sovrappressione, di rientrare e questi fenomeni analoghi erano stati poi rilevati nei giorni precedenti il 15 febbraio 2013. Quindi dice ARPA, ILVA rientra tra le aziende a rischio di incidente rilevante di cui l'articolo 8 del 334 ed è tenuta a redigere il rapporto di sicurezza, evidenziando i pericoli di incidente rilevante che sono stati individuati e se sono state adottate le misure necessarie per prevenirle e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Poi fa presente quali sono i punti relativi al punto 4 dell'allegato 2 del medesimo decreto, chiedendo che fosse previsto nel rapporto di sicurezza la descrizione dettagliata degli incidenti, e riprende appunto il punto in questione.
Senti, ingegnere, è stata fatta una relazione da parte di ARPA poi su questo punto?
Eh sì, dice: stante quanto premesso si evidenzia che l'analisi incidentale, conclude ARPA, redatta dal gestore di cui è l'articolo 3,1 lettera B del 334 rapporto di sicurezza edizione 2008, non risultano contemplati eventi anomali correlati ad emissioni di sostanze tossiche in atmosfera con caratteristiche assimili a quello avvenuto in data 16/2/2013, rilascio di gas AFO dai bleeder per mancata apertura della valvola BV006 per guasto ai quadri turbine. Conseguentemente non risulta effettuata la valutazione del conseguente danno ambientale ai sensi del decreto 9 agosto 2001. Tale circostanza non consente l'adozione delle necessarie misure previste dai piani di emergenza interna, non avendo provveduto ad adeguare una pianificazione delle procedure connesse alla gestione di emergenza dei bleeder e l'emissione incontrollata di gas AFO dai sistemi di emergenza bleeder. Gas AFO, faccio presente che contengono, come ho già detto ieri, monossido di carbonio, che è una di quelle sostanze classificate tossiche e quindi sostanza Seveso, a servizio dell'altoforno 5, conseguenza informare le autorità competenti in merito al rilascio di incidenti occorsi. E quindi si ritiene necessaria un'immediata revisione del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza interna e delle modalità operative da porre in essere per informare le autorità competenti. Quanto detto, in considerazione del fatto della mancata effettuazione delle presenti valutazioni, di fatto deriva una mancata attuazione del sistema di gestione della sicurezza aziendale.
Sì, c'è una relazione di ARPA, no, all'inizio proprio.
Sì, sì. La relazione appunto è quella a cui si allegava il verbale, che è un protocollo 22.978 del 15 aprile 2013.
Sì, grazie. Presidente, io chiedo la produzione sia del verbale di sopralluogo di ARPA, sia della sua relazione.
Sì, ci riserviamo.
Senta, ingegnere, l'ISPRA ha effettuato alcuni sopralluoghi, in particolare l'8 novembre e il 9 novembre 2012?
Sì.
Ha poi redatto un verbale di queste sue attività?
Sì.
Sì, Presidente, se le posso mostrare, perché ne devo chiedere l'acquisizione.
Sì. Sottoporre.
Sì.
Sì, grazie. Presidente, mi chiedo l'acquisizione dei due verbali. Dovrebbero forse stare già agli atti della procedura AIA, però, in ogni caso.
Vabbè, ci riserviamo.
Sì. Anche, sì, ho già chiesto della nota dell'ARPA sul catrame di carbone che già avevo chiesto.
Ci riserviamo anche su quel documento.
Sì, ingegnere, volevo mostrare adesso una nota del 18 ottobre 2012 e a sua firma. Riguarda dichiarazione relativa al cambio gestore dello stabilimento ILVA di sì. Taranto, notifica ai sensi della,
sì.
dell'articolo 6. Sì, presidente, sono... Sono due note, una del 18 ottobre 2012, sempre a firma dell'ingegner Valenzano, e l'altra del 2 novembre 2012.
Possiamo vederlo un attimo, per favore?
Ci può dire a che cosa attengono in relazione al cambio del gestore, da quello che capisco? Un'interlocuzione col Ministero e con altri enti?
Sì, allora in questa nota riferivo al Ministero dell'Ambiente quali fossero le competenze ascritte, a me ascritte e quale viceversa mantenute in capo al Presidente e quindi del Consiglio di Amministrazione, quindi in quel momento al Dottor Ferrante. Perché su questo punto si era disquisito in ordine alle competenze specifiche, quindi volevo chiarire sia al Ministero dell'Ambiente che scriveva a me in qualità di responsabile gestore per l'ambiente, informandolo che non avessi io quella delega, se non altro perché non era previsto sia nel decreto del GIP, ma soprattutto non detenevo neanche la parte finanziaria per poter intraprendere qualsiasi tipo di azione. E quindi dicevo, in riferimento a quanto espresso dal direttore dottor Grillo nella nota di VA 2012-23415 dell'1 gennaio 2012, si premette che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ha nominato il dottor ingegnere Valenzano Barbara in data 5-9-2012 gestore ai sensi dell'articolo 7,2 del decreto 334 per le sue aree a caldo, con finalità di dare attuazione al mandato tecnico, quindi gestore con finalità di attuazione al mandato tecnico attribuito dal provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 25/7/2012 dal Tribunale, dottoressa Todisco, e confermato dal Tribunale di Taranto, del riesame in data 7/8/2012. Pertanto, i compiti e le responsabilità del gestore, ingegner Valenzano, così nominato, sono strettamente connesse all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, articolo 7,2 del decreto 34, a solo fine di garantire la sicurezza degli impianti e all'utilizzo degli stessi in funzione della realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo e l'attuazione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti. Questo recita il provvedimento del GIP. In considerazione di quanto detto, si ritiene che gli obblighi di comunicazione con le autorità competenti ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11, 20 e 24 del 334, che sono la notifica, le informazioni, il rapporto di sicurezza, annualmente il 24, il piano di emergenza, l'analisi di rischio, quindi tutto quello che attiene il rapporto di sicurezza e le notifiche, risultano comunque in capo al dottor Ferrante in qualità di presidente legale rappresentante di Ilva SpA, che ha nominato quale procuratore speciale, quale procuratore della società, l'ingegner Buffo, attribuendogli infatti i compiti di gestione ai sensi dell'articolo 3,1 lettera D del decreto legislativo 334 con atto di procura del 27/8/2012, registrato in data 29/8/2012 presso l'ufficio del registro di Taranto al numero 11.120. Quindi io gli dico: guarda che per me attiene solo la fase, la mia competenza di attuazione del sistema di gestione della sicurezza per la realizzazione delle misure tecniche connesse all'eliminazione del pericolo e l'attuazione del sistema di monitoraggio ambientale. Non attengono le funzioni connesse all'articolo 3, cioè i compiti di istruttoria e tutto quello che attiene l'analisi di rischio. Inoltre, tant'è che l'ingegner Buffo era stato incaricato appunto dal dottor Ferrante di questa responsabilità con quell'atto di procura che ho citato prima. Inoltre, in merito alla problematica espressa, si ritiene opportuno precisare che, sebbene siano state concordate con il presidente dottor Ferrante e con l'ingegner Buffo, virgolettato, le modalità di redazione delle comunicazioni da inoltrare alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente, quindi ministeri, comitato tecnico regionale, regione, provincia, comune, organi di controllo, in data 14/8/2012, e che in data 27/8/2012 è stata rinnovata la predetta richiesta del 14/8/2012 con la precisazione di provvedere quanto prima all'effettuazione della comunicazione del gestore aria a caldo a tutti gli enti, autorità amministrative e organi di controllo, e in particolare di predisporre la notifica, perché abbiamo necessità, quando si cambia il gestore si cambia anche la notifica, ai sensi del decreto 152/2006 e 334/99 allegato 1 al verbale di accesso di stabilimento del 27/8/2012, Ilva ha trasmesso la notifica di comunicazione riferimento SIL 288 di cui acquisita il protocollo del Ministero DVA 2012-23-104 del 26/9/2012, non ha inoltrato la stessa alla scrivente e ai custodi tecnici, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto. Pertanto, nella condivisione dell'esigenza di garantire il principio dell'unicità del gestore di stabilimento, sancito dalla normativa per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come previsto dalla signoria vostra, si ritiene l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6 del decreto 34 sia fatto in capo all'ingegner Buffo. In ultimo si fa
presente. Presidente, mi scusi, ma stiamo leggendo tutto un documento, forse non è opportuno, no, dal punto di vista del verbale. Dico,
sì,
oltre abbiamo
che focalizzare l'attenzione sugli aspetti che interessano.
Poi il 2 novembre ce n'è un'altra comunicazione. Ecco, sì. Se la vuoi riassumere, che cosa tiene?
Questa era conclusa la precedente. Sempre riscontro purtroppo la devo leggere perché sono passati.
No, la
legga
tra sé e sé, poi
va bene, allora. Sempre con riferimento a quanto richiesto dal dottor Grillo, con nota, leggo i riferimenti delle note perché io non le ho, 26.317 del 31 ottobre 2012, si conferma quanto espresso con nota RIF 11 di Taranto 18/10/2012, che dottor ingegnere Barbara Valenzano, nominata in data 5/9 gestore ai sensi dell'articolo 7, quello che abbiamo detto prima, in attuazione al mandato del tribunale, Pertanto si ritiene che gli obblighi di comunicazione, ribadisco sostanzialmente che gli obblighi di comunicazione all'autorità competente, ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11, 20 e 24 del 334, risultano comunque in capo al dottor Ferrante.
Quindi ha ribadito in sostanza quello che ha detto nella lettera.
In qualità di presidente del consiglio di amministrazione, ovvero all'ingegner Buffo, che aveva nominato quale procuratore della società con la precedente.
Quindi ha ribadito quello che era il contenuto della precedente comunicazione.
Sì, e gli obblighi di notifica, tutto quello connesso alla.
Ingegnere, ma il Ministero chiedeva chiarimenti proprio in merito a queste comunicazioni?
Sì.
Che note ci sono del Ministero lì, ingegnere? Sono lettere del direttore.
Del dottor Grillo, quelle che ho letto prima. Allora, il Ministero dell'Ambiente in realtà si inviava una nota in cui mezzo PEC all'ingegner Buffo e a me presso la PEC dell'ILVA, custodi ILVA Taranto, @PEC.it, in cui diceva sostanzialmente si trasmette la nota in oggetto, la comunicazione era si trasmette la nota in oggetto, cordiali saluti, e allegava una nota ILVA inviata al Ministero dell'Ambiente e dell'Interno, alla Regione Puglia, al Prefetto, alla Provincia, al Sindaco, non a me, e in cui dichiarazione relativa al cambio gestore.
È quello che ha detto prima, le invitava a tutti. Sì. Va bene, ingegnere, mi può restituire, presidente, io chiedo la produzione delle due note del custode del 18 ottobre e del 2 novembre, oltre alla documentazione cui ha fatto riferimento del Ministero e dell'ILVA stessa. Comunque mi riservo sempre, presidente, di fare un elenco preciso.
Va bene, ci riserviamo.
Sì. Voi avete effettuato delle attività dall'1 febbraio 2014 al 31 agosto 2014, sempre in adempimento dei compiti assegnati, con relazione depositata il 17 ottobre 2014. Il riferimento è 140.831.
Sì, non lo so. riesco a trovarlo. Provo a vedere nella documentazione qualcosa.
Se la vuole vedere magari
sì,
riesce visivamente a poi andare a trovarla.
Sì. Sì.
Non riesce a trovarla sul computer, ingegnere?
Non la sto trovando. Allora, depositata 17 ottobre.
13 settembre. Altrimenti seguiamo il cartaceo, ingegnere, non ha importanza.
Sì. Mi perdoni, questa relazione a noi non risulta depositata.
C'è depositato.
Ma quando è avvenuto questo?
Primo settembre 2014, CIPA. 17 ottobre 2014, procura.
Ho capito, quindi è successiva.
L'avviso di conclusione delle indagini, Presidente, è di novembre del 2013, quindi se il pubblico ministero magari ci spiega.
Ci spiega che sarà depositata dopo. All'udienza preliminare era la discovery, era tutta completata.
Sì, ho capito, ma se lei deposita altri atti nel fascicolo del pubblico ministero, ci deve fare l'avviso. Noi non è che sappiamo quello che gli arriva. Cioè, quindi rispetto a questo noi non abbiamo ricevuto l'avviso.
Ma era indicata negli atti depositati al GUP.
Dove?
Al GUP c'è stata l'udienza preliminare?
Certo.
Non so se...
Sì, sì.
E allora, nel momento in cui si deposita il fascicolo al GUP, si fa l'elenco degli atti che vengono depositati.
A noi questa qua non c'era.
E che cosa è?
Ricomincia, ma lo può dimostrare in questo momento?
Presidente, dobbiamo andare a prendere
questo elenco, la documentazione depositata presso l'ufficio.
Noi abbiamo l'elenco degli atti.
Relazione G.
Presidente, peraltro all'udienza, io leggo qua perché tante carte, all'udienza dell'1 marzo 2017 il pubblico ministero ha chiesto la produzione di tutta una serie di documenti, ovviamente riguardava anche le relazioni dei custodi, la Corte di Assise ce le ha restituite e ovviamente tra questi documenti c'erano anche queste relazioni, per cui penso che sia sorta pure la questione.
E che c'entra il pubblico ministero? Il problema non è quello, il problema a maggior ragione che gliela restituite. Il tema rispetto a questa cosa è nel momento in cui
era nota,
sì, non c'entra, ma non è che l'hanno, ma la conoscenza che viene dal fatto che lei ci produce delle cose non è che sana il fatto che se lei fa acquisizioni ulteriori con attività interattiva di indagine non deve fare l'avviso agli avvocati, cioè il problema è procedimentale. Presidente, ovviamente.
Presidente, intanto questa non è un'attività integrativa di indagine, questa è un'attività fatta dai custodi, i quali custodi hanno poi la loro relazione depositata in procura. Io non ne sto chiedendo l'acquisizione, sto chiedendo al custode di riferire su quella relazione. Che cosa c'entra l'attività integrativa di indagine?
Sì, ma il pubblico ministero, sono l'avvocato Lo Iacono, nelle altre occasioni in cui sono capitate, diciamo, circostanze analoghe, ha avvisato la difesa del deposito nella sua segreteria.
Quando c'era
di questi atti, e poi a seguito di questo avviso di deposito ha chiesto l'acquisizione dei relativi documenti. Quindi diciamo in questo caso si segue una procedura diversa.
È diversa perché gli atti sono diversi, atteso che questa è un'attività del custode nell'esercizio delle sue funzioni, non c'entra niente con l'attività integrativa, non è stato il pubblico ministero.
Ma le ricordo che il custode relaziona a lei, perché facciamo finta, diciamo, di non sapere che il custode è una figura che agisce all'interno del procedimento penale con una qualità che gli viene da un provvedimento giudiziario e che relaziona periodicamente al rappresentante dell'accusa. Non vedo
del
che cosa
GIP,
ci
sia.
No, guardi, se vede l'intestazione di tutte le relazioni sono al GIP e al pubblico ministero.
Sì, ma non è attività integrativa.
Quindi,
di indagine.
Va bene, noi riteniamo che lo sia, la Corte deciderà, l'opposizione, o meglio l'eccezione che io faccio, è che in mancanza, in difetto dell'avviso di deposito di questa attività, di questa documentazione che rappresenta comunque una attività compiuta da un soggetto che riferisce al rappresentante dell'accusa, cioè al pubblico ministero, in difetto di questo avviso, questa documentazione non può essere utilizzata per esaminare il testo.
E a questo punto ci ritiriamo, però facciamo la pausa a questo punto.
Sì, Presidente, mi volevo soltanto completare l'intervento del collega che è intervenuto con
repliche non ne sono ammesse.
Presidente, siamo ancora nella fase della questione. Io stavo parlando.
È intervenuto pure il pubblico ministero.
Presidente, rispetto a questa cosa, il pubblico ministero ha fornito soltanto un chiarimento. Io stavo ancora parlando quando il pubblico ministero mi ha tolto la parola, poi mi ha tolto la parola anche l'avvocato Lo Iacono. Io garbatamente sono stato zitto, se no la prossima volta non faccio prendere il microfono a nessuno. No, stavo semplicemente dicendo questo, che per completare il mio intervento di prima. Il pubblico ministero è l'unico soggetto che è a conoscenza di che cosa arriva all'interno del suo fascicolo. Noi non abbiamo un obbligo di controllo di ulteriore attività che arriva, quindi se arriva ulteriore attività e il pubblico ministero ritiene di volerla utilizzare nei confronti delle difese e quindi comunque nell'ambito del procedimento penale, deve darci l'avviso, perché sennò noi come facciamo a sapere se gli è arrivato un aggiornamento, se gli è arrivato. Si tratta praticamente di un'attività gestoria del custode. Il decreto di sequestro preventivo è stato richiesto dalla procura, è stato poi emesso dal giudice delle indagini preliminari, il pubblico ministero è l'organo di esecuzione del sequestro preventivo, quindi il custode relaziona anche al pubblico ministero in quanto organo della esecuzione, ci sono tutto un profluvio di giurisprudenza sul punto, anche su chi doveva nominarlo, su chi doveva, non doveva nominarlo, se il PM, se il pubblico ministero, quindi comunque è un organo che è al servizio del pubblico ministero e del GIP. Quindi tutte le eventuali relazioni successive, qualora abbiano una finalità poi di carattere istruttorio per il pubblico ministero, rientrano in quell'attività che il pubblico ministero vorrà utilizzare nel dibattimento, quindi quando arrivano deve fare l'avviso. In questo caso l'avviso non è stato fatto.
Va bene, avvocato. Allora, pubblico ministero vuole intervenire?
Belle cose che ha detto l'avvocato che sono correttissime, se si trattasse di attività integrativa di indagine, siccome questa non è un'attività integrativa di indagine, perché l'indagine, quando c'è una delega del pubblico ministero che dice fai questo, come è successo in occasione del luogotenente Mariani in cui abbiamo dato l'avviso, questa è un'attività svolta dai custodi, punto, c'è una relazione su quale io chiedo di che possano riferire, tutto qua, quindi chiedo di rigettare le cose della difesa.
Presidente, non me ne voglia se...
L'esame quanto presumibilmente...
Ancora
un po'.
Ci vorrà un po'.
Va bene, allora ci ritiriamo solo per risolvere questa questione e poi, poi diciamo facciamo pausa. Va bene?
Risolviamo la questione.